3. Saru e Tana ebbero la mala nottata. Dubbio non c'era che Saru avesse scoperto una trovatura simile a quella che si contava nei conti, dove pastori pezzenti si imbattevano in giarre piene di monete d'oro e in agnidruzza ricoperte di brillanti. Ma qui la questione era diversa assai dall'antico. La collana, di fattura moderna, era stata persa il giorno avanti, su questo la Pignone era certa, e a stimarla, occhio e croce, una fortuna valeva. Possibile che nessuno si era presentato a dire che era sua? Assittati al tavolino di cucina, la televisione addrumata e la finestra spalancata come ogni sera, per evitare che i vicini, da un minimo mutamento, principiassero a sparlare facendosi occhiuti, Tana ribatté prontamente all'intenzione manifestata dal marito di andarsela a vendere quel giorno stesso, appena rapriva il negozio dei fratelli Siracusa, gioiellieri. «Prima di tutto», disse, «tu e io siamo persone oneste e perciò non possiamo andarci a vendere una cosa che non è nostra. Ma che vuoi che facciamo? Che vado dal caposquadra, gli dico che ho trovato la collana, che gliela consegno e che lui la faccia riavere a chi appartiene quando verrà a reclamarla? Tempo 10 minuti quel gran cornuto di pecorilla se la va a vendere per conto suo. Possiamo fare diversamente. Ci teniamo in casa la collana e intanto avvertiamo pecorilla. Se qualcuno viene a ripigliarsela, gliela diamo. E che ci guadagniamo? La percentuale. Dice che ce n'è una per chi trova cose così. Quanto vale secondo te?» «Una 20 milioni», rispose Saro, e gli parse di avere sparato una cifra troppo grossa. «Mettiamo perciò che a noi vengono a toccare 2 milioni. Mi spieghi come facciamo con 2 milioni a pagare tutte le cure per Nenè?» Discussero fino all'alba e ci posero fine solo perché Saro doveva andare a travagliare. Ma avevano raggiunto un accordo provvisorio che in parte salvava la loro onestà. La collana se la sarebbero tenuta senza dire una parola a Nuddru, avrebbero lasciato passare una settimana e poi se nessuno si fosse appresentato a dire che era sua, sarebbero andati a impegnarla. Quando Saro, bello e pronto, andò a baciare il figlio, ebbe una sorpresa. Nenè profondamente dormiva, sereno, come se fosse venuto a conoscere che suo padre aveva trovato il modo di farlo a diventare sano. Magari a Pino quella notte non ci poté sonno. Testa speculativa, gli piaceva il teatro ed attore aveva recitato nelle volenterose, ma sempre più rare, filodrammatiche di Vigata e dintorni. Di teatro leggeva, appena lo scarso guadagno glielo permetteva, correva nell'unica libreria di Montelusa ad accattarsi commedie e drammi. Viveva con la madre che aveva una piccola pensione. Veri e propri problemi di mangiare non ne pativano. Sua madre s'era fatta contare 3 volte la scoperta del morto, costringendolo a illustrare meglio un dettaglio, un particolare. Lo faceva per poterlo ricontare il giorno appresso alle sue amiche di chiesa e di mercato, gloriandosi di sé che era venuta a conoscenza di tutte quelle cose e del figlio che era stato tanto bravo da andarsi a infilare dentro una storia come quella. Verso mezzanotte finalmente se n'era andata a curcarsi e dopo picca pure Pino aveva toccato il letto. Ma in quanto a dormire non c'era stato verso, c'era qualcosa che lo faceva votare e rivotare sotto il lenzuolo. Testa speculativa, si è detto, e perciò dopo 2 ore passate invano a tentare di chiudere gli occhi, razionalmente s'era fatto persuaso che non era cosa, quella era proprio notte di Natale. Si era alzato, si era fatto una lavatina ed era andato ad assittarsi nello scrittoietto che aveva nella camera di letto. Ripeté a se stesso il racconto che aveva fatto alla madre e tutto andò bene, ogni cosa tornava. Lo zirlio che aveva in testa si teneva in sottofondo. Era come il gioco di acqua, acqua, fuoco, fuoco. Fino a quando ripassava tutto quello che aveva detto, lo zirlio pareva dire acqua, acqua. E quindi il disturbo doveva per forza nascere da qualche cosa che alla madre non aveva contato. E infatti non gli aveva detto le stesse cose che, d'accordo con Saro, a Montalbano aveva taciute, il pronto riconoscimento del cadavere e la telefonata all'avvocato Rizzo. E qui lo zirlio si fece fortissimo. Vociava. Fuoco, fuoco. Allora pigliò carta e penna e trascrisse il dialogo avuto con l'avvocato parola per parola. Lo rilesse e fece delle correzioni, sforzandosi la memoria fino a scrivere, come in un copione di teatro, magari le pause. Quando l'ebbe davanti, lo rilesse nella versione definitiva. C'era qualcosa che non funzionava in quel dialogo, ma oramai era troppo tardi. Doveva andare alla Splendor. La lettura dei due quotidiani siciliani, uno che si stampava a Palermo e l'altro a Catania, venne a Montalbano interrotta verso le 10 del mattino da una telefonata del questore che gli arrivò in ufficio. «Devo trasmetterle dei ringraziamenti», esordì il questore. «Ah sì? E da parte di chi?» «Da parte del vescovo e del nostro ministro. Monsignor Teruzzi si è compiaciuto della carità cristiana, ha detto proprio così, da lei, come dire, messa in atto nell'evitare che i giornalisti e fotografi, privi di scrupoli e di decenza, potessero ritrarre, diffondere sconce immagini del cadavere. Ma io quell'ordine l'ho dato che ancora non sapevo chi fosse il morto, l'avrei fatto per chiunque. Ne sono al corrente, ma ha riferito tutto Iacomuzzi. Ma perché avrei dovuto rivelare questo trascurabile particolare al santo prelato? Per disilluderlo sulla sua di lei, carità cristiana? È una carità, carissimo, che acquista tanto maggior valore quanto alta è la posizione dell'oggetto della carità stessa. Mi spiego, pensi che il vescovo ha citato persino Pirandello? Ma no. Sì, invece, ha citato i sei personaggi. Quella battuta in cui il padre dice che uno non può restare agganciato per sempre a un gesto poco onorevole dopo una vita integerrima a causa di un momentaneo sfaglio. Come a dire, non si può tramandare ai posteri l'immagine dell'ingegnere con i pantaloni momentaneamente calati. E il ministro? Quello Pirandello non l'ha citato perché manco sa dove sta di casa, ma il concetto, tortuoso e bofonchiato, era lo stesso, e dato che appartiene allo stesso partito di Luparello, si è permesso di aggiungere una parola in più. Quale? Prudenza. Che c'entra la prudenza con questa storia? Non lo so, io la parola gliela passo para para. Dell'autopsia si hanno notizie? Non ancora. Pasquano voleva tenerselo in frigorifero fino a domani, invece l'ho persuaso a esaminarlo o nella tarda mattinata di oggi o nel primo pomeriggio, ma non credo che da quel lato possano venirci novità. Lo penso anch'io, concluse il commissario. Ripigliata la lettura dei giornali, Montalbano apprese da essi assai meno di quanto già sapesse su vita, miracoli e recente morte dell'ingegnere Luparello. Servirono solo a rinfrescargli la memoria. Erede di una dinastia di costruttori di Montelusa, il nonno aveva progettato la vecchia stazione, il padre il palazzo di giustizia, il giovane Silvio, dopo aver conseguito una brillantissima laurea al Politecnico di Milano, era tornato al paese per continuare e potenziare l'attività della famiglia. Cattolico praticante, aveva in politica seguito le idee del nonno, che era stato acceso sturziano. Sulle idee del padre, che era stato squadrista in marcia su Roma, si stendeva doveroso silenzio e si era fatto le ossa alla FUCI, l'organizzazione che raggruppava i giovani cattolici universitari, creandosi una solida rete di amicizie. Da allora, in ogni manifestazione, celebrazione o comizio che fosse, Silvio Luparello compariva a fianco dei maggiorenti del partito, ma sempre un passo indietro, con un sorriso a mezza bocca. A significare che lui stava là per scelta e non per collocazione gerarchica. Officiato più volte a candidarsi alle elezioni politiche o amministrative che fossero, si era tutte le volte sottratto con nobilissime motivazioni, puntualmente portate a pubblica conoscenza, nelle quali si richiamava a quell'umiltà, a quel servire in ombra e in silenzio che erano qualità proprie del cattolico. E in ombra e in silenzio per quasi 20 anni aveva servito, finché un giorno, forte di tutto ciò che nell'ombra aveva visto con occhi acutissimi, si era fatto a sua volta dei servi, primo fra tutti l'onorevole Cusumano. Quindi la livrea l'aveva fatta mettere al senatore Portolano e al deputato Tricomi, ma i giornali li chiamavano fraterni amici, devoti seguaci. In breve tutto il partito, a Montelusa e provincia, era passato nelle sue mani, così come l'80% di tutti gli appalti pubblici e privati. Nemmeno il terremoto scatenato da alcuni giudici milanesi che aveva sconvolto la classe politica al potere da 50 anni l'aveva sfiorato. Anzi, essendo sempre stato in secondo piano, ora poteva uscire allo scoperto, mettersi in luce, tuonare contro la corruzione dei suoi compagni di partito. Nel giro di un anno, poco meno, era diventato, come alfiere del rinnovamento e a furor di scritti, segretario provinciale. Purtroppo, tra la trionfale nomina e la morte, erano passati solo 3 giorni. E un giornale si rammaricava che a un personaggio di così alta e specchiata statura la sorte maligna non avesse concesso il tempo di far ritornare il partito agli antichi splendori. Nel commemorarlo, tutti e due i giornali ne ricordavano concordi la grande generosità e gentilezza d'animo, la disponibilità a porgere la mano in ogni dolorosa occasione ad amici e nemici, senza distinzione di parte. Con un brivido, Montalbano si ricordò di un filmato che aveva visto l'anno prima, trasmesso da una TV locale. L'ingegnere inaugurava un piccolo orfanotrofio a Belfi, il paese in cui suo nonno era nato e al nonno stesso intestato. Una ventina di picciliddri, tutti vestiti allo stesso modo, cantavano una canzoncina di ringraziamento all'ingegnere che li ascoltava commosso. Le parole di quella canzoncina indelebilmente si erano incise nella memoria del commissario. «Quant'è buono, quant'è bello l'ingegnere Luparello!» I giornali, oltre a sorvolare sulle circostanze della morte, tacevano magari le voci che da anni incontrollate giravano su affari assai meno pubblici che coinvolgevano l'ingegnere. Si parlava di gare d'appalto truccate, di tangenti miliardarie, di pressioni spinte fino al ricatto, e sempre in questi casi spuntava il nome dell'avvocato Rizzo, prima portaborse, poi uomo di fiducia, poi ancora alter ego di Luparello. Ma si trattava sempre di voci, cose d'aria e di vento. Si diceva magari che Rizzo fosse il ponte tra l'ingegnere e la mafia, e proprio su questo argomento il commissario aveva avuto modo di vedere di straforo un rapporto riservato che parlava di traffico di valuta e riciclaggio di denaro sporco. Sospetti, certo, niente di più, perché questi sospetti mai avevano avuto modo di farsi concreti. Ogni richiesta di autorizzazione alle indagini si era persa nei meandri di quello stesso palazzo di giustizia che il padre dell'ingegnere aveva progettato e costruito. All'ora di pranzo telefonò alla squadra mobile di Montelusa. Domandò di parlare con l'ispettrice Ferrara. Era la figlia di un suo compagno di scuola che si era maritato picciotto, una ragazza gradevole e spiritosa che va a sapere perché ogni tanto con lui ci provava. «Anna, ho bisogno di te. Ma non mi dire. Hai qualche ora libera nel pomeriggio? Me la procuro, commissario. Sempre a tua disposizione, di giorno e di notte, ai tuoi ordini e, se vuoi, ai tuoi voleri. Allora passo a prenderti a Montelusa, a casa tua, verso le 3. Mi riempi di gioia. Ah, senti, Anna, vesti da femmina. Tacchi altissimi, spacco sulla coscia. Volevo semplicemente dire di non presentarti in divisa». Al secondo colpo di clacson, Anna uscì dal portone puntualissima, gonna e camicetta. Non fece domande, si limitò a baciare Montalbano sulla guancia. Quando la macchina imboccò il primo dei 3 viottoli che dalla provinciale portavano alla Mannara, solo allora parlò. «Se vuoi scoparmi, portami a casa tua, qui non mi piace». Nella Mannara c'erano solo 2 o 3 automobili, ma le persone che le occupavano chiaramente non appartenevano al giro notturno di Gegè Gullotta. Erano studenti e studentesse, borghesi coppie che non trovavano altro loco. Montalbano percorse il viottolo sino alla fine, frenò che già le ruote anteriori affondavano nell'arena. Il grosso cespuglio a lato al quale era stata ritrovata la BMW dell'ingegnere restava sulla sinistra, irraggiungibile per quella via. «E quello è il posto dove l'hanno trovato?» spiò Anna. «Sì. Che stai cercando?» «Non lo so manco io. Scendiamo». Si avviarono verso la battigia. Montalbano la prese per la vita, la strinse e lei appoggiò la testa alla spalla di lui con un sorriso. Ora capiva perché il commissario l'aveva invitata. Era tutto un teatro. In due erano solo una coppia di innamorati o di amanti che nella Mannara trovavano modo di isolarsi. Anonimi non avrebbero destato curiosità. «Che figlio di buona madre», pensò, «se ne fotte di quello che io provo per lui». A un certo momento Montalbano si fermò, spalle al mare. La macchina era davanti a loro, distava in linea d'aria un centinaio di metri. Non c'era possibilità di dubbio. La BMW era venuta non dai viottoli, ma dal lato della spiaggia e si era fermata dopo aver girato verso la macchia con il muso rivolto alla vecchia fabbrica, vale a dire nella posizione esattamente inversa a quelle che tutte le automobili che provenivano dalla provinciale dovevano di necessità assumere, non essendoci spazio alcuno di manovra. Chi voleva tornare sulla provinciale non aveva altra possibilità che rifare i viottoli a marcia indietro. Camminò per un altro tratto, sempre tenendo abbracciata Anna a testa bassa. Non trovò traccia di pneumatici, il mare aveva cancellato tutto. «E ora che facciamo? Prima telefono a Fazio e poi ti riaccompagno a casa». «Commissario, mi permetti di dirti una cosa in tutta sincerità?» «Certo, sei uno stronzo».